Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, buon pomeriggio a tutte e tutti, 56esima puntata di Amazones Radio, sesto ciclo, il ciclo che in questo momento si fermerà per una pausa per poi ricominciare con una seconda parte, in quanto di musiciste lo sappiamo, ma di artiste in genere ce ne sono sempre tantissime. Inizieremo quindi poi a luglio per una pausa di Radio Banda Larga con la seconda parte del sesto ciclo. Quest'oggi, come detto, la scena è tutta per Joni Mitchell e Joan Baez.
Benissimo. Allora, iniziamo con la vita di Joan Baez. Allora, Joan Baez nasce nel 1941 e il suo nome per intero è Joan Chandos Baez. È notissima per essere una cantautrice e un'attivista statunitense, anche chiamata l'usignolo di Woodstock per via della sua partecipazione al famosissimo festival del 1969. Come dicevamo, è nota per il suo attivismo praticamente in tutti i campi, nei diritti civili, il pacifismo contro le guerre, i diritti degli animali, degli alberi persino, per cui un attivista a tutto tondo, e questo le rende assolutamente onore.
Assolutamente sì. Direi che possiamo iniziare ad ascoltare direttamente Joan Baez con un suo pezzo splendido del 1970, scritto a sei mani con Mick Jagger e Keith Richards, che è No Expectation, e noi ci ritroviamo qui fra pochissimi minuti.
Ed eccoci con la fantastica voce di Joan Baez ancora in sottofondo, una voce inconfondibile, estremamente melodiosa e dolce, che ha fatto epoca. Comunque sono donne, sia lei che Joni Mitchell, ancora attive, attivissime, soprattutto Joan Baez dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'attivismo sociale, e quindi delle icone intramontabili.
Assolutamente. Sì. Oggi, come detto, parliamo di Joan Baez e di Joni Mitchell, quindi direi iniziamo subito a turbo a parlare di Joan Baez, che di cose ne ha fatte decisamente tante ed è riuscita a muoversi al contempo come Joni Mitchell in contesti differenti. Non è rimasta soltanto in quello musicale, ma fin da giovanissima età si è mossa per i diritti di tutte e di tutti.
Allora, Joan Baez nasce, come dicevamo, nel 1941 a New York in una famiglia di origine scozzese messicana. Il padre era un matematico che fu coinventore del microscopio a raggi X e un autore di testi di fisica tra i più usati negli Stati Uniti. Tra l'altro fu invitato a partecipare al progetto Manhattan, cioè la costruzione della bomba atomica, ma lui rifiutò. E questo pacifismo mostrato da suo padre influenzò moltissimo poi la vita di Joan, che aveva appunto una famiglia direi liberale. La madre era una professoressa di letteratura e Joan Baez è la seconda di tre sorelle. Durante l'infanzia viaggia praticamente in tutto il mondo per motivi di lavoro del padre, si sposta in Francia, in Svizzera, viene anche in Italia e nel vicino Oriente, soprattutto in Iraq, e qui vede moltissima povertà per le strade, e anche qui lei non dimenticherà mai queste visioni che la influenzarono tantissimo appunto poi per il suo attivismo nei confronti delle persone più disagiate della società. Da bambina le regalano un ukulele, ma è nel 57 che lei compra la sua prima chitarra Gibson. Tra l'altro, a proposito di attivismo e disobbedienza civile, Joan Baez da ragazza a scuola si rifiuta di partecipare a una a un'esercitazione antiaerea e si rifiuta di uscire dalla classe. Lei è l'unica appunto che fa questo atto di disobbedienza civile, che poi durante la gioventù e l'età adulta non sarà il primo né l'ultimo.
Assolutamente sì. Bisogna ricordare anche che Joan Baez sia da giovanissima che poi fino ad oggi, quindi in età decisamente più matura, si è sempre posta come perno centrale dei diritti appunto degli esseri umani. Andò in Vietnam durante la guerra in Vietnam e prima andò insieme a Odetta e Marion Henderson, due artiste afroamericane alle quali si era ispirata molto e hanno influenzato molto la sua musica, soprattutto quella degli inizi in cui erano gli spiritual e la musica gospel e blues a come dire averla più toccata nel profondo. Con lei, con Odetta, canterà Oh Freedom durante la marcia di Washington nel 1963. Joan Baez fu amica anche di Martin Luther King, di Rosa Parks e di molti altri esponenti e molti altri esponenti della battaglia per i diritti appunto degli afroamericani, ma in generale fu una pacifista e lo è ancora, che ha lasciato il marchio nella storia, una storia decisamente molto lunga se consideriamo che già appunto negli anni 60 lei si era messa in prima linea e ancora prima quando era giovinetta, quindi all'high school, nelle superiori, decidendo che no, io non vengo a fare questa esercitazione. Quindi il suo antimilitarismo è sempre stato molto, come dire, parte pregnante della sua esistenza. Direi che quindi a questo punto potremmo sentirci direttamente Oh Freedom di Odetta, che è stata scritta appunto da Odetta nel 1956 e che venne cantata da Joan Baez e da Odetta a Washington nel 1963. Per quanto riguarda Odetta, ricordiamo anche che si esibì in tour sia con Nina Simone che con Miriam Makeba, quindi di nuovo il legame che cerchiamo anche di mostrare costantemente fra donne, questa sorta di sorellanza e riconoscimento vive anche in questo personaggio. Ma sentiamoci Oh Freedom e poi torniamo subito qui. Oh.
slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Di questa canzone, che è assolutamente, come dire, spiritual, sì, nel senso che ci ricorda anche questa sorta di legame che al contempo la stessa Joan Baez aveva con la religione, quella dei Quaccheri, alla quale insomma venne così educata, e che le permetteva di pensare che un mondo migliore fosse possibile, che una morale diversa fosse possibile, ma che non ci fossero religioni migliori di altre, uomini migliori di altre.
Allora, continuiamo la vita, che dici?
Direi proprio di sì.
Allora, dunque, abbiamo detto che la sua famiglia, per motivi di lavoro del padre, si sposta in tutta Europa, in tutto il mondo per anni, e a un certo punto la famiglia si trasferisce a Boston, che era la città al centro della scena musicale folk, ed ecco che dal 58 Joan inizia a esibirsi nei locali e frequenta l'università e inizia a farsi conoscere in questa maniera. E poi abbiamo nel 69 il Newport Folk Festival, e lei ottiene poi anche il mitico concerto di Woodstock, e lei in quest'anno ottiene il primo contratto con un'etichetta molto piccola, un'etichetta musicale molto piccola. Lei la sceglie proprio appositamente piccola per avere maggiore libertà artistica.
Esatto, sì, ricorderei soltanto che come avete visto probabilmente chi ci segue anche su Facebook, ma anche su Instagram, la citazione di Joni Mitchell, non era un caso che al tempo, ma in realtà per certi versi ancora oggi, spesso dietro le canzoni, l'autorialità delle canzoni, ci sono gli uomini sempre in tutto e per tutto. L'abbiamo visto tutte le scorse volte, quando abbiamo parlato anche di Sister Rosetta Tharpe e molte altre, che erano state costrette fondamentalmente a lasciare perdere quello che volevano cantare loro per cantare dei testi che molto spesso non erano altro che storie di oggettificazione sessuale delle donne, donne che dovevano completamente asservirsi ai desideri degli uomini, storie di seduzione, insomma, di nuovo la mente maschile che decide e crea e fa cantare alle donne, così come intermediarie dei propri desideri, queste canzoni. Quindi non è un caso che Joan Baez, anche, potremmo dire, conscia di tutto questo, di questo mondo che alle donne non permetteva di essere autrici, e a quantomeno anche di non poter scegliere i loro pezzi, al di là di essere autrici dei loro pezzi, decido, ok, scelgo un'etichetta più piccola, così magari ho più libertà di movimento.
Sì, tra l'altro ho fatto un piccolo errore, il Newport Folk Festival è del 59, e non, avevo letto male, e quindi è del 59 la sua prima etichetta, insomma il suo primo contratto. Infatti il suo primo album si intitola semplicemente Joan Baez, segue nel 61 il secondo album Joan Baez Volume 2. E ottiene proprio il disco d'oro, per cui abbiamo la sua consacrazione già nei primissimi anni 60.
Assolutamente sì, poi diremo anche come lei si mosse negli anni 60, soprattutto nel permettere ad altri artisti, tra cui Bob Dylan, di emergere quando ancora non era fondamentalmente nessuno. Ma direi che ci sentiamo invece adesso un altro pezzo di una, di nuovo, cantante lirica e gospel afroamericana che influenzò moltissimo appunto i testi e la musica stessa di Joan Baez, che è Marian Henderson, e la sentiamo con questo pezzo, questo spiritual, che è My Lord, What a Morning. So, quello che potremmo dire noi ogni lunedì mattina, signore che mattinata, e ci sentiamo questo fantastico pezzo e poi vi diciamo anche qualche parola su Marian Henderson, che fu una figura assolutamente importantissima, soprattutto nel corso degli anni 30, ma anche più avanti, lo vedremo, negli anni 60 anche lei fu attivista politica per i diritti delle sorelle e dei fratelli neri, e ritorniamo poi a parlare appunto di Joan Baez, e ci sentiamo Marian Henderson. Che giornata che era!
Terribile!
Terribile! E adesso avete sentito la voce, state ancora sentendo in sottofondo, di Marian Henderson, questa cantante lirica e gospel afroamericana, che ha una voce assolutamente incantevole. Infatti, che cosa dicevano sul suo conto e sulla sua splendida voce? Dicevano che la sua voce era ricca e vibrante, di un contralto, ed era di una bellezza inimmaginabile. Questo dicevano sul suo conto, e vi diciamo anche qualcosa per quanto riguarda non soltanto la sua arte, ma anche la sua vita e in quale maniera la sua vita si sia scontrata con la sua arte. Date importanti, la prima è il 1939, Marian Henderson sarebbe dovuta andare a suonare appunto la sua musica davanti al Constitutional Hall di Washington DC, ma vari gruppi non le permisero di farlo. Ricordiamo che la segregazione razziale negli Stati Uniti è durata per tanto tempo, nel 1963 ci sarà la marcia di Washington con Martin Luther King, ci sarà Rosa Parks e tante altre e tanti altri esponenti dell'attivismo per i diritti degli afroamericani. ovviamente il fatto che lei potesse cantare come nera di fronte a un pubblico bianco e nero era qualcosa che mandava in tilt le americane e gli americani, quelli più tradizionalisti, un po' come adesso con Trump fondamentalmente. E come dire, lei riuscì però, per intercessione della First Lady Eleanor Roosevelt, a cantare a Pasqua, quindi la domenica di Pasqua, davanti al memoriale di Lincoln, sempre quindi il 9 aprile del 1939, e di nuovo a una platea di uomini, donne bianche e neri. Fu tra l'altro un'altra data importante da segnarsi, nel 1955, in quanto Marian Anderson fu la prima donna afroamericana a esibirsi al Metropolitan Opera di New York, che appunto impediva invece l'accesso ad altre nere e neri fino a quel momento. E nel 63, esattamente come fecero Odetta, di cui abbiamo sentito prima, O Freedom, e Joan Baez, di cui stiamo parlando, fu alla marcia appunto di Washington dei neri e delle nere per i loro diritti, e quindi appoggiò giustamente la causa e cantò anche durante la marcia. Quindi di nuovo vediamo come questa rete di donne, al di là del colore della pelle, si fossero unite nel far sì che appunto tutte le persone potessero essere utopisticamente considerate uguali, o quantomeno davanti alla legge. Torniamo però a parlare di Joan Baez prima di sentirci un altro suo pezzo.
Allora, siamo arrivati ai primissimi anni 60, esce il suo primo album omonimo, Joan Baez, nel 61 il secondo album, Joan Baez volume 2, e poi nel 62-65 ha una storia sentimentale con Bob Dylan e inizia a cantare le sue canzoni, per cui insomma favorì la fama di Bob Dylan pure lei.
Assolutamente sì, anche perché lo dicevamo prima, abbiamo soltanto magari annunciato la vicenda, ma Bob Dylan al tempo, all'inizio degli anni 60, era un signor nessuno. Joan Baez invece era già benché conosciuta, abbiamo visto già nel 1959 suonerà al Newport Festival. Insomma, è una carriera che è stata in ascesa, e gli anni 60 erano gli anni più ricchi e pieni per anche il suo talento e la celebrazione del suo talento. E quindi lei inizierà a cantare le canzoni di Bob Dylan, che i cui testi troverà assolutamente interessanti, importanti anche dal punto di vista politico, e quindi canterà i suoi testi e farà duetti insieme a lui proprio per farlo conoscere. E fra i due appunto ci sarà anche una relazione che non durerà tanto, un paio d'anni all'incirca, nonostante lui fosse mezzo innamorato, così si dice, dell'altra sorella, di Mimì, che fu cantante e cantautrice anche di notevole talento. Ad ogni modo, di nuovo, questo sodalizio nel corso del tempo continuerà ad esistere, nonostante appunto determinati tipi di discussioni o momenti di distacco. Però anche negli anni 80 farà un concerto con lui e Santana, di nuovo per i diritti umani, quindi diciamo che metteva davanti a tutto l'attivismo politico e i diritti delle persone, che appunto non dovevano scontrarsi con magari disquisizioni, inimicizie personali.
Allora, arriviamo al 1963, in cui Joan Baez canta We Shall Overcome, famosissimo inno proprio di libertà e di autodeterminazione, alla marcia di Martin Luther King a Washington. In questo periodo è attivissima per il pacifismo, per bloccare la guerra in Vietnam, purtroppo senza grossi risultati, però grossi risultati di folla, e soprattutto spinge gli uomini a essere renitenti alla leva. E tra l'altro Joan Baez si fa anche dei bei giorni di prigione.
Esatto.
Comunque lei è stata molte volte in carcere, ed è proprio in questa occasione, nel 1968, che incontra un giovane che è stato imprigionato per la sua renitenza alla leva, e si chiama David Harris, e nel 1968 fino al 73 lo sposa, poi si separa e poi lei non si sposerà mai più.
Esatto, infatti lei dirà che è molto più semplice per lei avere a che fare con tantissime persone piuttosto che con una sola, e ricorderà anche pochi anni fa che lei da sola sta molto bene. E gli studi anche ci dicono che è proprio così, che le donne singole senza figli stanno molto meglio. E piccola chicca, se non lo sapevate, le coppie lesbiche sono le più felici in assoluto. Giusto per inserire anche quest'oggi la perla lesbica. Direi che però ci possiamo sentire un altro pezzo di Joan Baez del 1960, che è Mary Hamilton, appunto, del primo album, e poi ci ritroviamo qui tra pochissimo a continuare a parlare di lei.
Word is to the kitchen gone, and word is to the hall, and word is up to Madam the Queen, and that's the worst of all, that Mary Hamilton's born a babe to the highest steward of all. Arise, arise, Mary Hamilton, rise and tell to me what thou hast done with thy wee babe. I saw and heard weep by thee. I put him in a tiny boat and cast him out to sea, that he might sink or he might swim, but he'd never come back to me. Arise, Mary Hamilton, arise and come with me. There is a wedding in Glasgow town, this night we'll go and see. She put not on her robes of black, nor her robes of brown, but she put on her robes of white.
Piccolo problema tecnico, avete ancora in sottofondo Mary Hamilton che ha deciso di ricominciare, perché effettivamente non potevamo fare a meno di questa meravigliosa ballata scozzese che Joan Baez ci ripropone nel 1960. Tra l'altro una ballata molto famosa, il personaggio di cui parla è Mary Hamilton, una delle quattro Marie che vennero scelte dal reggente di Scozia nel 500 per tenere appunto compagnia alla regina Mary, che diventerà poi regina di Scozia, ma era ancora piccola, aveva bisogno così di supporto e di altre donne, giovani donne che potessero appunto starle vicino. Appunto un personaggio assolutamente interessante, non soltanto perché ne parla questa ballata che divenne famosissima, anche perché la stessa Virginia Woolf nella sua Stanza tutta per sé parlerà proprio di questo personaggio e la farà voce narrante anche di diversi capitoli. Ma torniamo a parlare di Joan Baez, perché vedo che il tempo continua ad essere sempre minore.
Anche perché la vita di Joan Baez è talmente densa,
perché densissima, sì,
poi
sì.
Appena inizia una guerra, appena c'è un regime totalitario, lei va in loco, va a protestare, per cui c'è un sacco di cose da dire.
Assolutamente sì. Poi tra l'altro, piccola curiosità per chi non la sapesse, negli anni 60 appunto abbiamo visto come, nonostante fosse molto giovane e fosse già una cantante molto affermata, Joan Baez con il suo attivismo politico si era vista contro moltissimi esponenti sia del, appunto, del governo che esterni al governo, ma che comunque non vedevano di buon occhio innanzitutto una donna, quindi misoginia imperante nei suoi confronti, ma una donna che veniva bollata come comunista. Ricordiamo che poi negli anni 50 c'era stato il maccartismo e certamente all'inizio degli anni 60 non era svanito nel nulla, e quindi questa fobia degli americani per qualsiasi tipo di politica socialista veramente li poneva a deridere, umiliare personaggi come Joan Baez, che invece si era posta proprio in maniera assolutamente attiva e da protagonista nel sconfiggere, o almeno tentare di sconfiggere, le disuguaglianze e lottare per il pacifismo e per un mondo assolutamente diverso. Quindi fumettisti che ne parlavano appunto e nella maniera più deprecabile possibile.
Allora, dicevamo che si sposa nel 68 e nasce suo figlio Harris. Nel 69 si esibisce al Festival di Woodstock ed è qui che nasce il suo soprannome, l'usignolo di Woodstock. E poi nel 71 cambia etichetta discografica dopo 11 anni con la Vanguard Records, passa alla AM Records dove resta per 4 anni e 6 album. Nel 72 va in Vietnam del Nord per una manifestazione pacifista e qua si becca pure le bombe, perché c'è stato il bombardamento di Natale che è durato, esatto, una decina di giorni, e lei era proprio lì, e quindi grande coraggio assolutamente. E questo le rende onore. Allora, in quegli anni poi nasce Amnesty International e lei inizia a diventare subito un'attivista. Nell'81 abbiamo viaggi in Cile, Brasile, Argentina per protestare contro i governi totalitaristi di quei posti, e nel 93 con la guerra in Jugoslavia viaggia in Bosnia e si esibisce a Sarajevo. E poi abbiamo nel 98 il sostegno di cause ambientaliste, sostiene il mio mito che è Julia Butterfly Hill,
già.
va con lei sulla sequoia quando Julia ha 23 anni, quindi è una delle poche pochi personaggi famosi a avere sostenuto quella difesa appunto di quel bosco, e andrà a vivere sempre con Julia Butterfly Hill su un albero nel 2006 per non abbattere un parco e costruire uno stabilimento industriale, quindi grandissimo coraggio anche qua.
Sì, poi, continua pure. No, dicevo che effettivamente ragionandoci è sempre stata e lo è ancora un'attivista a 360 gradi. Poi anche per esempio per quanto riguarda le elezioni del 2008 di Obama, lei si mosse in maniera attiva, cosa che non aveva mai fatto prima, nel sostenerlo. Finito il primo mandato si rese conto che forse le cose potevano andare diversamente, ma che se il potere di per sé non viene cambiato e non vengono cambiate le modalità con le quali appunto si portano avanti determinati tipi di appunto lotte e si cercano di cambiare le leggi, le cose non cambieranno mai. Quindi un po', come dire, ha fatto anche un passo indietro, rendendosi conto che certo, se Obama fosse stato Martin Luther King ma non avesse messo, diciamo, piede all'interno della Casa Bianca, forse qualcosa di più sarebbe cambiato, ma lo sappiamo bene che non importa il volto che hai se entri così nelle fila politiche di un governo che comunque rimane autoritario e patriarcale. Propriamente la, diciamo, l'uguaglianza e la giustizia non vanno a braccetto.
Sì, e anche lei con la sua grande esperienza è rimasta incantata dall'angelo nero Obama, credendo che facesse i miracoli, mentre invece no. Proprio no. Tra l'altro, durante i mandati di George W. Bush e la guerra in Iraq conseguente, lei apriva tutti i concerti con la frase «Chiedo scusa per quello che il mio governo sta facendo al mondo», quindi tutti i suoi concerti di quel periodo iniziavano con questa frase
provocatoria, ma fu effettivamente una delle poche, non soltanto come musiciste ma in generale come personaggi famosi e a livello appunto non soltanto statunitense ma mondiale, che ha preso una posizione certa anche appunto contro il proprio governo, contro anche la propria patria, no? Prendeva un pochino le distanze distanza da tutto questo in maniera oggettiva. In sottofondo, ma adesso ve la alziamo, sentite invece appunto We Shall Not Be Moved dall'album Gracias a la Vida del 1974 nella sua versione spagnola, che No Nos Moverán, il mio bellissimo spagnolo, la pronuncia è incantevole. Ci sentiamo un pezzo di questa, torniamo a parlare ancora di Joan Baez, chiudiamo l'argomento Joan Baez, non che si possa effettivamente così chiudere nelle quattro mura o in 25-35 minuti di puntata, però il tempo stringe, dobbiamo tornare a parlare di un'altra grande icona della musica folk, ovvero Joni Mitchell. Quindi ci sentiamo questo pezzo e poi torniamo qui.
No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, a través de la tierra junto a todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes, apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre.
Eccoci, non dobbiamo essere mossi, non dovremmo essere mossi, spostati. E infatti lei non si sposta neanche di un millimetro durante ogni sua lotta perché i diritti umani venissero appunto salvaguardati e si lottasse per gli stessi. Questa canzone, che appunto abbiamo detto prima, è dell'album Gracias a la Vida del 1974, un album completamente cantato in spagnolo, lingua di fatto madre, oltre all'inglese per Joan Baez, infatti il cognome è Joan Baez, e appunto questo anche a rimarcare il fatto che lei non si vergognasse niente affatto delle sue origini, nonostante avesse ricevuto anche bullismo, oltre che l'imperante misoginia che ci accoglie sempre con un grande abbraccio tutte noi, ma appunto per il fatto di essere metà messicana e metà inglese e soprattutto non americana ma scozzese, era appunto
scozzese, sì, sua madre,
esatto, ne ha vissute anche tanto sulla pelle di un certo tipo di razzismo. Torniamo a parlare di lei e poi passiamo a Joni Mitchell.
Allora, di lei possiamo solo più dire che ha pubblicato due autobiografie, una nel 1968 dei Break e un'altra nel 1987 che è stata un grande bestseller, And a Voice to Sing With. E quindi chi vuole conoscere il verbo di Joan Baez, oltre che attraverso le sue canzoni, può anche leggersi questi libri.
Esatto. Un'altra cosa, nel 1980 Joan Baez venne onorata con appunto la laurea ad honorem in lettere alla Antioch University e alla Rutgers University, quindi in ben due università. In quello stesso anno vinse anche il Grammy Award e beh, ovviamente ha continuato a scrivere musica, ma a cantare anche tanti pezzi di altre artiste e altri artisti, per dare quindi anche, come dire, la possibilità ad artisti alle volte meno conosciuti o conosciute di farsi riconoscere attraverso anche la sua voce. Quindi, come dire, anche una modalità, quella di Joan Baez, di essere sempre aperta al mondo e quindi, come diceva lei, trovarsi bene con più persone possibili.
Sì, tra l'altro lei canta a volte anche in italiano, almeno io quando l'avevo sentita,
sì,
in concerto aveva,
sì,
cantato una canzone di Gianni Morandi famosissima,
ma anche una di Mina, se non,
sì,
ricordo male, forse,
sì,
l'avevamo fatta anche già sentire quella canzone. In ogni caso, sì, anche perché è abbastanza poliglotta, non si è mai arresa anche dal punto di vista delle barriere linguistiche al non potersi far comprendere, quindi insomma tanto di cappello anche per questo.
L'ultima cosa,
sì,
tra tutti i diritti che lei ha difeso, non l'abbiamo detto, però dato che lei è un'attivista a 360 gradi, anche ovviamente si è mossa per i diritti dei gay e delle lesbiche.
Esatto,
per cui c'è,
sì,
questo...
certo da ricordare, infatti fu amica anche di Harvey Milk e che fu sindaco di San Francisco, il primo sindaco ufficialmente out, quindi che aveva detto pubblicamente di essere gay e che fu poi ucciso. Quindi sì, assolutamente, non si è mai tirato indietro in ogni causa fondamentalmente, quindi questo assolutamente le fa molto onore. Direi che ci sentiamo però a questo punto, visto che il tempo, come detto, è tiranno, un pezzo splendido di Joni Mitchell e poi iniziamo a parlare di lei, e ci sentiamo quindi questo splendido pezzo che è Chelsea Morning.
Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a ringing up like Christmas bells, and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day, and we'll wear it till the night comes. Up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. Blue, red, green and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a day, there's a sun show every second. Of today, and the streets are paved with passers-by, and pigeons fly, and papers lie waiting to blow away. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and
ecco che stiamo ancora sentendo ad alto volume, adesso sempre meno, la splendida voce di Joni Mitchell con questo suo pezzo del 1969 che è Chelsea Morning dall'album Clouds, Nuvole.
Allora, Joni Mitchell, nome d'arte per Roberta Joan Anderson, nasce nel 1943 in Canada, famosissima cantautrice degli anni 60-70, tuttora attiva, e poi pochi lo sanno, è anche una valente pittrice. Lei stessa dice di se stessa: sono prima di tutto una pittrice, poi una musicista, e questo non me lo sarei mai aspettato, devo dire, no, non lo sapevo, tu lo sapevi?
Io lo sapevo perché mi ricordavo di aver letto anni fa che, appunto, come poi ho riletto per preparare la puntata, che insieme a Bob Dylan avevano deciso così di essere molto sperimentali e dipingere la musica, e quindi si ritrovano anche magari in delle tavole calde e così via, e così si immaginavano la musica e hanno cercato quindi di dipingerla entrambi, quindi attraverso un altro tipo di medium, un altro tipo di arte, qual è la pittura rispetto alla musica. Quindi anche nel caso di Joni Mitchell troviamo un'artista completa, un'artista che ha cercato sempre di occuparsi della musica, ma soprattutto dei suoi sentimenti, perché a differenza di Joan Baez, che spesso ha cantato le canzoni di altri, Joni Mitchell si è posta come protagonista assoluta anche dal punto di vista cantautoriale. Infatti cantava e scriveva le sue canzoni, ed è una cosa che ovviamente, oltre a farle onore, perché dimostra anche questa rivendicazione di autorialità. Lei stessa diceva che, come abbiamo detto all'inizio, gli uomini scrivevano le canzoni delle donne in maniera abbastanza superficiale, penosa e approssimativa. Lei non voleva fare i conti con questo e quindi aveva iniziato a scrivere.
Ok. Allora, in effetti Joni Mitchell, pittrice anche, cura la grafica di tutti i suoi album e ne ha pubblicati fino adesso il grosso numero di 27. Allora, il padre è pilota di aviazione e sua madre è un'insegnante elementare, quindi anche lei, come Joan Baez, vive in una famiglia, insomma, non mostruosamente benestante, però comunque non povera. Allora, ha la poliomielite a 9 anni, ma poi si riprende e quindi questa malattia non le lascia dei grossi strascichi. Lascia il college e va a Toronto per diventare una cantante folk. Solo che appena va nella grande città si trova nei guai, perché nel 1965 nasce una figlia senza avere un compagno, e quindi lei si trova sola, povera, in una città sconosciuta con una bambina da mantenere, ed ecco che qui si sposa con Chuck Mitchell e insieme danno la bimba in adozione. Un rapporto interrotto che poi nel corso degli anni Joni Mitchell recupererà, perché andrà a ritrovare sua figlia e riusciranno, diciamo, a ristabilire un legame.
Esatto, alla fine degli anni 90, perché adesso non ricordo chi, diciamo, fece un po' la spia riguardo a questa adozione, vendette la storia ai giornali e quindi la figlia naturale di Joni Mitchell, che già la stava cercando per sapere chi fosse sua madre, si ritrova anche lei fondamentalmente sulle testate giornalistiche e riuscirà ad incontrare la madre. Joni Mitchell, che per quanto riguarda questo periodo della sua vita, dirà che erano tempi decisamente terrificanti per le donne, in quanto non c'era la pillola, l'aborto, c'era ovviamente quello clandestino che a quanto pare si sta ritornando, ahimè, quindi, come dire, bisogna sempre essere con la testa alta e soprattutto combattive, già con le armi alle mani, perché questo mondo di maschi che vogliono decidere sui nostri corpi non si arresta, anzi ogni volta che facciamo un passo verso un mondo migliore bisogna tornare indietro di tre. In ogni caso, appunto, durante gli anni 60, quando lei rimarrà incinta, dirà che non c'era la possibilità di prendere la pillola, che gli aborti erano clandestini e quindi anche molto rischiosi, si moriva, si muore adesso di parto, figuriamoci di aborti clandestini, e che appunto oltre a questo il fatto di non essere sposate e avere una figlia, nonostante fossero tantissime le donne che in quel periodo si erano ritrovate effettivamente ad allevare bambine fuori dal matrimonio perché i mitici erano scappati o magari le avevano conosciuti per poco tempo, c'era uno stigma allucinante nei loro confronti, che ovviamente non vi stiamo neanche a spiegare, ma comprendete benissimo di cosa stiamo parlando, e quindi del fatto che la divisione, di nuovo, sante puttane, era molto forte, quindi non era pensabile che una donna potesse avere una figlia o un figlio al di fuori del matrimonio ancora negli anni 60.
Allora, è assolutamente che aggiungere, cioè questo era purtroppo la situazione, era identica anche in Italia.
A quanto pare è ancora identica oggi, la cosa mette un po' di depressione. Direi che però, se non ti dispiace, visto che il tempo è veramente agli sgoccioli, mettiamo un altro pezzo di Joni Mitchell e poi torniamo a parlare di lei, e ci sentiamo questo bel pezzo del 1971
che è Little Green.
Born with the moon in Cancer, choose her a name she will answer to, call her green and the winters cannot fade her. Call her green for the children who've made her little green. Be a gypsy dancer. He went to California. Hearing that everything's warmer there, so you write him a letter and say her eyes are blue. He sends you a poem and she's lost to you. Little green, he's a non-conformer, just a little green, like the color when the spring is born. There'll be crocuses to bring to school tomorrow. Just a little green, like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes, and sometimes there'll be sorrow. Child with a child pretending.
E rieccoci. 56ª puntata di Amazon sa gli sgoccioli. Come abbiamo detto, questa sarà la puntata di chiusura della prima parte del sesto ciclo sulle donne musiciste, ma non preoccupatevi, perché poi torneremo fra 4 settimane con la seconda parte. Soprattutto non dimenticate di andare poi sul sito www.amazones.com, che non si arresta nonostante ci sarà appunto una pausa dal punto di vista del lavoro in radio.
Allora, dunque, abbiamo detto che si sposa con Chuck Mitchell e da qua deriva poi il suo cognome, perché lei fa per famiglia Anderson, non Mitchell. Creano un duo, iniziano ad esibirsi, quindi lei comincia così la sua carriera. Nel 1966 ottiene una standing ovation al Newport Folk Festival. Poi nel 67 si lascia con Chuck Mitchell e Joni Mitchell va a New York per iniziare da sola una carriera solista, ed è del 1968 il primo album solista, proprio perché ha una relazione con David Crosby dei Crosby, Stills & Nash, che la introduce nei circoli che contano dal punto di vista musicale, e riesce appunto a introdurre. E iniziano i suoi grandi successi. È la grande assente del Festival di Woodstock nel 1969, proprio perché il giorno dopo lei doveva presenziare una trasmissione in TV e la sua manager le sconsiglia di andare in quella bolgia, perché se no non ce l'avrebbe fatta.
Esatto, si sapeva come si sarebbe finiti. Però sì. Nonostante questo, lei l'anno successivo, nel 1970, nell'album Ladies of the Canyon, inserirà appunto un pezzo chiamato Woodstock, in cui parlerà proprio di tutto quello che è stato Woodstock dal punto di vista proprio anche della percezione che chi non era a Woodstock ha avuto di questo festival, che ancora oggi appunto ci ricorda come il rock and roll, il rock psichedelico e al contempo anche la musica folk fossero in un periodo appunto di splendore, in un periodo dorato.
Era proprio il periodo d'oro. È solo che il successo inizia un po' a isolarla, infatti ha un periodo di crisi tra il 71 e il 73 e lei dice: ero isolata e cominciavo a sentirmi come un uccellino in una gabbia dorata. Non avevo occasione di incontrare persone. Il successo può emarginarti in tante maniere. Ed ecco che molla un po' la musica e fa dei viaggi in Europa, e a Creta impara a suonare un nuovo strumento che è il dulcimer.
Esatto, quindi di nuovo cerca di sperimentare il più possibile dal punto di vista musicale, ma come abbiamo detto prima anche dal punto di vista dell'arte pittorica. E infatti poi in un'intervista abbastanza recente di qualche anno fa dirà alla sua intervistatrice che lei cantava e canta il suo dolore, e lo vediamo molto all'interno di tutti gli album, ma dipinge la gioia. E alla domanda dell'intervistatrice, ma non ti manca anche dipingere il dolore, le dice no, sto bene così, insomma. Quindi di nuovo anche una sorta di meccanismo di consapevolezza che è stato messo in atto da Joni Mitchell, che utilizza un'arte per esplorare determinati sentimenti e un'altra per altri, quindi insomma anche questo è assolutamente molto interessante. Direi che però vi facciamo sentire ancora un altro pezzo, perché vedo che il tempo è veramente veramente limitato, e poi ci sentiamo qui per le ultime battute, i saluti e un ultimo pezzo di Joni Mitchell.
Allora abbiamo il brano Chinese Café del 1982.
Eccolo qui. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, intanto che il pezzo parte, perché è un po' lento e nella sua, insomma, nel suo avviamento, parla proprio della figlia. Ve la facciamo sentire, vi diciamo due parole dopo e insomma, buon ascolto.
Kids are coming up straight, and my child's a stranger. I bore her, could not raise her. Nothing lasts for long, nothing lasts for long, nothing lasts for long. Don't let them try.
Eccoci sempre qui a sprombattuto per riuscire a finire in tempo senza essere tagliate dai saluti finali. Stiamo ancora ascoltando in sottofondo Chinese Café di Joni Mitchell del 1982. Dicevo prima che appunto questa canzone parla proprio della figlia, infatti lei dice che i figli arrivano così tutto d'un colpo, ma per lei la figlia è una un'estranea, l'ha portata in grembo ma non ha potuto crescerla, e questa cosa effettivamente le è pesata in qualche modo, perché se al contempo le ha dato anche tanta ispirazione per scrivere appunto del suo dolore, della la sua poesia a livello musicale, quindi di testi, allo stesso tempo appunto l'ha messa di fronte al fatto che a causa di determinate cose, quindi di una vita quando rimase incinta decisamente disastrata dal punto di vista economico, che le fece prendere la decisione più opportuna per la figlia, quindi che le permettesse una vita insomma migliore, almeno dal punto di vista economico.
Non è mai una decisione semplice. Io guardo un programma che è Famiglie Ritrovate, è ambientato in America, sono storie vere proprio di bambini dati in adozione che poi da grandi cercano i genitori o viceversa, e sono sempre storie di grande dolore proprio da parte di queste madri che hanno dovuto separarsene per povertà eccetera. Non è mai una scelta semplice.
Sì, è vero, però insomma in qualche qualche modo, a parte il caso specifico di Joni Mitchell, sappiamo bene come lo stereotipo della mater dolorosa che, insomma, per istinto naturale deve volere i figli, eccetera, sta male se questi figli poi le vengono portati via, è uno stereotipo duro a morire, nonostante evidentemente portare in grembo per 9 mesi una, insomma, un mix di cellule che poi diventano una creatura in carne ed ossa, segna sicuramente, così ha fatto per quanto riguarda Joni Mitchell. Ultime battute, vi vedo che appunto abbiamo praticamente 1 minuto e mezzo e poi vi salutiamo.
Allora, diciamo che alla fine degli anni 70 e in tutti gli 80 c'è un avvicinamento di Joni Mitchell al jazz, per cui abbandona un po' il suo stile folk degli inizi, e in tutta la sua carriera lei cerca di contaminarsi di vari stili musicali, per cui una carriera molto poliedrica. Nel 1981 la inseriscono nella Canadian Music Hall of Fame, poi nell'83 fa un tour mondiale, e c'è da dire che Joni Mitchell ha prodotto sempre tutti i suoi album da sola, oltre, come dicevi tu,
sì,
all'inizio,
essere
autrice proprio dei propri testi.
Sì, sì, sì. Insomma, abbiamo parlato oggi, quindi vedo che manca veramente pochissimo alla fine di questa puntata. Abbiamo cercato di rendere onore attraverso la loro esistenza e i loro atti di coraggio dal punto di vista musicale, artistico, ma anche politico, come abbiamo visto con Joan Baez, queste due donne, ovvero Joan Baez e Joni Mitchell. Quindi noi ci salutiamo, come abbiamo detto, ci sentiremo fra 4 settimane dal punto di vista del programma radiofonico. Non dimenticate che però hai Amazon continua, quindi non smettete di seguirci e ci vediamo anche prestissimo e niente, buon pomeriggio direi.
Buon pomeriggio.
Ciao a tutte, ciao a tutti.